Allora, il Proverbi capitolo 11 parla principalmente da due vie o due tipi di persone. Vediamo la parola tante volte, il giusto o i retti, gli uomini retti, o anche la giustizia. Quindi, cosa vuol dire la giustizia, una persona giusta o gli uomini retti? Praticamente nella Bibbia quando parla la giustizia o una persona che è retto, sta parlando di una persona che ha un rapporto con il Signore tramite quello che Lui ha fatto sulla croce. Quindi io amo il Signore, perciò sono giusto davanti ai Suoi occhi. Poi parla anche riguardo il nostro rapporto con le altre persone. Quindi se io sono una persona giusta, io amo i miei prossimi, il mio vicino di casa, i miei figli, la mia moglie, eccetera, 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 eccetera. E poi amo anche la sua creazione, perché Dio infatti ha creato questo mondo, quindi i miei animali lo tengono bene perché sono un credente, sono una persona giusta. Quindi vediamo in questo capitolo che una persona giusta, un uomo giusto è gradito al Signore. La giustizia salva dalla morte, la giustizia porta la libertà. Il giusto avrà una ricompensa sicura. Quindi, attraverso questo capitolo vediamo queste cose. Quindi, viviamo, se vogliamo essere credenti fedeli, giusti, dobbiamo seguire fedelmente l'Eterno con tutta la grazia che Lui ci dà per seguirlo. Dobbiamo fare le sue promesse per vivere per Lui, e seguirlo. Contrario, invece, vediamo che ci sono le persone empi, perversi, malvagie, cioè loro ribellano contro il Signore, contro la sua legge, fanno quello che vogliono, fanno quello che sentono che è giusto, e secondo questo capitolo loro distruggeranno la loro casa, distruggeranno la loro vita stessa, distruggeranno i vicini, la città intorno a loro, e porteranno tante brutte conseguenze attraverso le loro parole, la loro azione, tutto quanto. Quindi vogliamo considerare queste due vie stasera. Perché? Perché nelle nostre vite affrontiamo ogni giorno tante decisioni, giusto? Dobbiamo scegliere ogni giorno tante diverse cose. E stavo riflettendo un attimo un po' su queste cose, no? Magari voi giovani, no? State cercando una persona giusta per sposare, no? State pregando per questo. Però non è che la Bibbia dice, ok, giri a pagina 280 e lì trovi il tuo nome con la persona giusta. Quindi per il mio esempio, no? Non è che io vado nella Bibbia e vedo, ok, Adam sposerà Abigail nel 2021, il 6 giugno, no? Cioè, non è, la parola non dice così. Però la parola dice, ci spiega tanti principi in cui possiamo ottenere o grappare e vivere come un fondamento per la nostra. Possiamo crescere con questi principi che, per esempio, il libro di Proverbi ci dà per vivere una vita sana, una vita buona, una vita saggia. E quindi, quando affrontiamo, allora, chi devo sposare? Avrò il fondamento giusto. Posso discernere, ok, questa persona sì, sta seguendo il Signore, ok, voglio avvicinarmi. Questa persona non ama il Signore, magari esteriormente viene in chiesa, però il cuore è lontano dal Signore, quindi so in quel momento, allora, no, voglio scegliere, voglio continuare a cercare una persona che ama il Signore con il cuore. Quindi la parola di Dio ci dà i principi in cui possiamo prendere questa decisione è molto importante. Perciò, versetto 1 dice: la bilancia falsa è un abominio per l'Eterno. Ok, quindi in questi tempi, quando Salomone scrive questo libro, i commercianti, tanti, usavano due serie di pietre diverse per vendere le merci, cioè uno più pesante e uno più leggera. E cosa facevano? Praticamente avete visto, no, i bilanci che usavano, che avevano due lati, no? E quindi mettevi una pietra che era tipo un chilo, quindi se tu volevi comprare un chilo di farine, allora mettevi questa pietra e poi l'altro lato del bilancio mettevi un chilo di farina, no? I furbi cosa facevano? Quando dovevano vendere, allora io voglio comprare un chilo di farina. Questo qua, il commerciante, mette una pietra che era un chilo, però in realtà era 800 grammi, quindi lui metteva questa pietra più leggera su un lato e metteva il farina di... doveva essere un chilo, però in realtà era 800 grammi, no? Per dirti. E quindi vendevano un chilo, però in realtà era 800 grammi. O, al contrario, quando loro dovevano comprare qualcosa, un chilo di farina, mettevano una pietra leggermente più pesante, no? Magari un chilo due, e compravano con quello veramente un chilo e 200 grammi, no? Quindi facevano un po' così, no? Erano un po' furbi. Quindi, una cosa anche, potrebbe essere anche una cosa piccola, no? Però, davanti al Signore, Salomone dice che è un abominio, no? Orribile, che il Signore non piace queste cose, non porta gioia al suo cuore di vedere le persone imbrogliano gli altri, no? Quindi lui dice che è orribile davanti a me, no? Ma il peso giusto gli è gradito, quindi con le stesse... sentimento che Dio ha contro le bilance false, lui ama invece le persone che fedelmente fanno il loro lavoro con il cuore giusto, no? Con il peso giusto. E quindi con le piccole cose, no? Anche nel lato commerciale, no? In cui viviamo, il Signore vuole che noi ubbidiamo e facciamo le cose nel modo onesto, no? Tante volte pensiamo che il Signore è spirituale, quindi nel lato chiesa, tutto quanto, però il libro di Proverbi è molto pratico, no? Cosa fai al lavoro? Fai il lavoro bene, onesto, o cerchi di imbrogliare le persone? Cerchi di avere un bilancio falso così puoi guadagnare di più? Davanti al Signore Lui vede tutto e Lui vuole che tu cammini con giustizia, con onestà. Onestà. Versetto 2. Quando viene la superbia, viene anche il disonore, ma la sapienza è con gli umili. Quando tu sei al centro della tua vita, raccoglierai disonore, no? Quando il Signore ti chiami, no? Adam, fai questo, voglio che tu prendi un passo di fede in questo. Io rifiuto, Signore, no? Io dico, no, Signore, non voglio fare quello per questi motivi, no? Io invece, Signore, voglio fare questo. In quel momento di orgoglio, no? Il Signore ti dà la possibilità di scegliere, no? E Lui ti dice, va bene, Adam, tu vuoi seguire? Va bene, segui quello che tu scegli. Fai quello che tu vuoi fare, però sappi che alla fine ricogli anche le conseguenze, cioè devi pagare anche le conseguenze per le tue scelte, no? Invece, uno che ha sapienze, che è intelligente, che ha saggezza, dice, Signore, voglio ascoltarti. Signore, sono qua, sono umile davanti a te, voglio ricevere quello che tu hai per me. Quindi, se tu mi dici di far questo, allora faccio quello. Se tu mi chiami di predicare in questo, allora faccio quello. Se tu dici di fare il peso giusto, allora, anche se devo guadagnare un po' di meno cioè in questa transazione, va bene, allora faccio le cose giuste, no? Mi ricordo, mi viene in mente Giacomo, capitolo 4, versetto 6, quando dice Dio resiste il superbio, ma è vicino agli umili, no? Quindi io non voglio essere rigettato da Dio, no? Io voglio essere accolto, voglio essere vicino a Lui, voglio sentire quello che Lui ha per me, quindi dobbiamo avere un cuore umile. E possiamo avere la certezza che Lui è lì pronto a benedirci. Se camminiamo nello Spirito di Dio, possiamo avere la certezza che siamo sulla strada giusta. Cioè, quando camminiamo con Lui, quando scegliamo il Signore, anche se è difficile, anche se dobbiamo pagare un po', no? Se noi siamo lì nel supermercato, al lavoro, e il Signore metti nel mio cuore di predicare il Vangelo, di condividere un po', però la persona in cui magari sto condividendo, lui mi prende in giro. Certo, devo pagare un po' le conseguenze lì in quel momento, deve essere un po' preso in giro, però sono sicuro che a lungo termine questo posso girare e dire ok, quella persona veramente mi amava, anche se io ero preso in giro, comunque facevo quello che il Signore mi ha chiamato di fare. Quindi, andando avanti, vogliamo leggere dal versetto 3 a versetto 8. Versetto 3. L'integrità degli uomini retti li guida, ma la perversità dei perfidi li distruggerà. Le ricchezze non giovano affatto nel giorno dell'ira, ma la giustizia salva dalla morte. La giustizia dell'uomo integro li appiene la via, ma l'impio cade per la sua impietà. La giustizia degli uomini retti li libera, ma i perfidi saranno presi nella loro stessa malvagità. Quando un empio muore, la sua speranza perisce e la tesa degli ingiusti svanisce. Il giusto è liberato dalle avversità, ma l'empio ne prende il posto. Quindi l'integrità degli uomini retti li guida. Questa parla di un'abitudine, di una vita che cammini fedelmente con il Signore, no? Noi sappiamo che quando camminiamo con il Signore abbiamo diverse promesse nel Nuovo Testamento, cioè quando io sono pieno dello Spirito Santo cosa porto? Lui ovunque intorno, no? È frutto dello Spirito Santo, amore, pace, tutte queste cose, no? Quindi, quando io devo scegliere diverse cose, posso essere certo che sono sulla strada giusta se cammino con lo Spirito, se cammino nella mia integrità attraverso il Signore e posso avere una conoscenza pura, no? Ok. Io devo scegliere diverse decisioni, devo prendere diverse decisioni e posso essere sicuro che il Signore è lì con me perché sto seguendo la Sua parola, ho lo Spirito Santo dentro di me e quindi quando devo affrontare diverse decisioni importanti sono sicuro che Lui è lì con me. L'integrità non parla solo su una decisione e basta, no? Magari tu dici, ok Adam, sì, voglio seguire il Signore 100%. Poi domani quando arrivi al lavoro ci sono tentazioni intorno a te e poi tu dici, no, scelgo ancora le tentazioni che sono intorno a me. In quello là cammini, cioè scegli di camminare nella carne. Invece se tu vuoi avere una vita con buon carattere, con l'integrità, devi scegliere giorno dopo giorno di camminare con il Signore, di leggere la Sua parola, di ubbidirlo anche quando è difficile. Ma quando facciamo questo possiamo essere certi che avremo una vita piena e abbondante perché la parola di Dio ci permette questo. Ma la perversità dei perfidi li distrugge. Quindi vediamo che le persone perverse avranno una vita distrutta alla fine, no? Questa settimana io ho scoperto, mia mamma mi ha chiamato e mi ha spiegato che mio zio, ha trovato la mia cugina nel suo appartamento morto dall'un overdose, no? Cioè lei ha preso le droghe e è morta da un overdose, no? Si dice overdose? Sì. Lei aveva 38 anni. Mio zio, quando l'ha trovato, ha avuto un infarto, no? Era talmente devastante per lui che ha avuto un infarto, doveva andare in ospedale. E stavo riflettendo, no? Perché a 38 anni, preso la sua vita, aveva due bambini, 9 anni e 3 anni. Lasciate questi bambini senza mamma. Le famiglie distrutte, no? Tutti i miei zii sono distrutti, le mie cugine sono distrutte. E poi pensato, no? Quante volte prendiamo i piccoli decisioni nella nostra vita pensando, no, no, non avrà un impatto, non avrà, va bene, posso essere, no, così con il peccato e poi dopo sistemerò tutto, no? Invece piano piano, se continui a scegliere la tua carne, le tue decisioni, raccoglierai un giorno le conseguenze, no? È molto triste, cioè, e deve, cioè, no, ero lì, cioè, a maggio, parlando con lei, no? E poi adesso, un paio di mesi fa, dopo, lei ha preso la sua vita. Cioè, proprio, e quando i miei zii e i miei cugini hanno provato, no? Dai, smetti, vieni, vivi con noi. Noi prendiamo cura di te in questo momento, smetti però devi... No, lei si rifiuta, continuava giorno dopo giorno. E poi alla fine, a 38 anni, ha perso la sua vita. E stavo pensando, no, come Salomone dice, a un certo punto raccoglieremo quello che seminiamo. E quindi, se noi scegliamo le cose perverse, le cose malvagie, le cose di distruzione, raccogliamo la distruzione. Invece, se cerchiamo il Signore, se anche con i nostri sbagli, cioè noi come credenti non è che siamo perfetti, no? Come pastore, come missionario, anche io sbaglio ogni giorno. Però dico, Signore, voglio camminare con te, voglio lasciare i miei peccati, no? Perdonami, Signore, e quando faccio così, la parola dice che Lui è pronto lì a perdonarci, a purificarci da ogni peccato, da ogni iniquità. Quindi, la vita è una cosa seria, cioè ogni piccola decisione è una cosa che dobbiamo prendere seriamente, perché il Signore dice così, perché non vogliamo arrivare a quel punto in cui a 38 anni, lì nel giù completamente, e non hai niente speranza più. Le ricchezze non giovano affatto nel giorno dell'ira. Le ricchezze possono essere una benedizione o una maledizione, giusto? Dipende come le usi, no? Le ricchezze possono essere una benedizione se le usi per aiutare le persone, per benedire la Chiesa, per aiutare le persone che hanno bisogno, eccetera, eccetera, no? Possono essere una benedizione se le usiamo nel modo giusto, amen? Le ricchezze possono essere anche una maledizione, o sono una maledizione, se diventano un idolo nel nostro cuore, no? Se io devo per forza vivere per guadagnare i soldi, o per ottenere il prossimo successo, ottenere il prossimo titolo nel lavoro, per avere quella villa o quella macchinone, allora a quel punto lì, se vivi per soldi e basta, a quel punto è molto pericoloso, no? A quel punto le ricchezze non ti salverà nel momento in cui devi rispondere al Signore, no? Praticamente questo proverbio sta dicendo, no? Quando arrivi davanti al Signore e Lui dice, allora cosa hai fatto con la tua vita, no? Ah, Signore, ho un sacco di schede nel conto, guarda il villa, guarda il macchinone, cioè io ho fatto questo, no, con la mia vita. Lui dice, non voglio i tuoi soldi, no? Non sto cercando per una villa, non mi serve una macchina, Io voglio una persona giusta, una persona che cerchi il mio cuore, una persona che ami me sopra ogni altra cosa, no? Quindi le ricchezze sono pericolose perché in questa vita promettono sicurezza. No, no, io sono sicuro perché ho tot soldi in banca, in conto corrente, quindi sono a posto. Però in realtà arriverà un giorno in cui dobbiamo rispondere per la nostra vita. E quando siamo lì davanti al Signore e poi diciamo, ho 100 euro, 100 milioni di euro, Lui dice, sì, ma a me non mi serve questi soldi, a me io voglio il tuo cuore. Poi da versetto 9 a versetto 15 parla tanto riguardo la relazione nella comunità, quindi parla del nostro vicino di casa, la città in cui viviamo, per essere una garante, e quindi vogliamo leggere insieme adesso versetto 9 a 15. Con la sua bocca, l'ipocrita, manda in rovina il suo prossimo, ma i giusti sono liberati per la loro conoscenza. Quando i giusti prosperano, la città gioisce, ma quando periscono gli empi ci sono grida di gioia. Per la benedizione degli uomini retti, la città è innalzata, ma per la bocca degli empi va in rovina. Chi disprezza il suo prossimo è privo di senno, ma l'uomo prudente tace. Chi va in giro sparlando svela i segreti, ma chi lo spirito leale cela la cosa. Senza una saggia guida il popolo cade, ma nel gran numero di consiglieri c'è salvezza. Chi si fa garante per uno straniero ne soffrirà danno, ma chi rifiuta di darla mano come garanzia è al sicuro. Quindi, versetto 9 dice, con la sua bocca l'ipocrita manda in rovina il suo prossimo. Poi vediamo che più o meno il versetto 12 dice una cosa molto simile, no? Chi disprezza il suo prossimo è privo di seno. Quindi, le nostre parole sono molto importanti. Come abbiamo visto settimana scorsa con Tyler, no? Possiamo o benedire le persone grandemente con le nostre parole, o possiamo anche fare tanti danni. E purtroppo, tante volte nel nostro matrimonio vediamo questo subito, no? Anche oggi io dicevo una cosa a Abigail, in cui adesso ho detto, Signore perdonami, no? Perché mentre che cantavamo ho detto, sbagliato, non dovevo dire questo. Però è così facile, no? Perché magari lei ti conosce dove può un po', no? Spingerti, no? Un po' mettere la spina là, e poi tu sai come, no? A dire le stesse cose. Quindi nel contesto matrimoniale è molto semplice, no? Di dire una cosa sbagliata. E poi anche in contesto nelle chiese, no? Perché siamo fratelli, sorelle, è notato che è molto facile, no? di dire gossip, no? di sparlare dalle persone intorno, no? Dire, ah, ma hai visto che il fratello non è venuto in chiesa? Hai sentito, no? Hai visto che lui ha fatto quello, che ha fatto quell'altro? E poi è facile, no? sparlare le persone intorno, specialmente in questi due contesti, perché passiamo tante della nostra vita insieme e quindi è più facile, no? Però non vogliamo essere ipocriti, no? Perché il mondo dice, ah sì, ma io conosco i credenti, io so come la in chiesa, no? Sono tutti ipocriti, dicono una cosa, domenica sì sì amo il Signore, sono credente, e poi lunedì stanno lì nel fabbrico, stanno bestiamo, stanno dicendo tutte queste brutte cose riguardo le donne, eccetera eccetera. Quindi per noi come credenti, la nostra bocca deve essere sottomessa al Signore. Signore, usa la mia bocca invece di maledire le persone, di benedire, di portare benedizione. Non so se avete mai parlato o avete una conversazione con persona che è proprio saggia, che è piena dello Spirito Santo, e lasci la conversazione proprio pieno, o proprio pieno di gioia, dire grazie Signore per quella persona, perché ha portato così tanto benedizione per la mia vita. E io voglio essere così, non con le altre persone. Io voglio essere una persona che è pieno, che la mia bocca, che io dico le cose che sono una benedizione per gli altri, non dico le cose di gossip, di sballare le persone, eccetera, eccetera, di essere un ipocrita. Perché alla fine rovino la mia vita e porta anche rovina per gli altri, specialmente quelle che sono più vicino a me, no? Quindi, invece, i giusti sono liberati, versetto 9, per la loro conoscenza. Quindi i giusti pensano, no? C'è il versetto 13, che è molto simile. Ma chi ha lo spirito leale cela la cosa in segreta. Quindi, una persona che è saggia, no? Non dice tante cose, dice le parole giuste, nel momento giusto. La prima cosa che devo fare come credente, devo ascoltare, no? Il Signore ci ha dato due orecchi e una bocca per un motivo, no? E tante volte è contrario, no? Io parlo doppio di quello che devo, no? Invece devo ascoltare di più. Perciò, Salomone dice, c'è tanta saggezza di non parlare troppo. Invece ascolti e poi preghi come puoi rispondere, no? Invece di cerchi di ascolti, però sai quello già di quello che voglio dire, no? Cioè, quando una persona mi sta parlando, io sto già pensando, allora, no, ma hai sbagliato questo, io posso non dire questo, così. Invece devo ascoltare e pregare, Signore, come vuoi tu che io rispondo, no, a queste persone, così posso benedire e porta anche saggezza per la persona intorno a me. Notiamo anche in versetto 10 e 11 che parla della città, o che possiamo benedire anche le persone intorno a me. Quando i giusti prosperano, la città gioisce. Stavo pensando, no, quando magari nel governo qua in Italia, no? Quando abbiamo una persona giusta che ci guida, c'è tanta gioia, no, nella nazione, perché ci dice sta facendo le regole giuste, vediamo tante benedizioni, posso andare a lavorare bene, prendo i soldi, posso provvedere per la mia famiglia. Quindi quando ci sono le persone giuste nella città, no? Nella nazione, nella società, c'è tanta gioia, perché c'è tanta benedizione, c'è tanta prosperanza anche. Quindi abbiamo un compito anche qua in chiesa, no? Di portare la benedizione qua a Trevignano, a Signoressa, a Falzè. Vogliamo essere una benedizione per i quartieri. Mi è piaciuto tanto quando abbiamo fatto l'English Camp a giugno, no? Perché c'erano diverse famiglie che non frequentavano la chiesa, che hanno portato i bambini qua per la prima volta, cioè non sono mai venuti qua. E mi è piaciuto tanto perché alla fine della settimana ho visto che i bambini sono stati benedetti, no? Erano contenti, è stata una bellissima settimana per loro. E poi anche i genitori dicevano, mamma mia, è stato così bello, perché per cose prima non mi costato niente, no? Era gratuito, quindi potevo lasciare i bambini qua per una settimana senza di pagare niente. E poi la seconda cosa, hanno imparato un po' di inglese, e poi abbiamo dato anche il Vangelo, no? Abbiamo anche insegnato la parola di Dio, e alla fine è stata una cosa molto bella, no? Perché abbiamo benedetto le persone e abbiamo lasciato anche un buon profumo, no? Da Cristo. Mi piace tanto questo, perché abbiamo una chiamata come credenti di benedire, di portare benedizione anche intorno per le nostre città, per le nostre comunità, per i nostri vicini. Versetto 14. Senza saggia, una saggia guida, il popolo cade. Quindi i leader, gli anziani della Chiesa sono molto importanti. Pregate. Pregate per Pastore Tyler, pregate per gli anziani della Chiesa. Perché? Perché è molto importante che le persone che ci guidano, no? Che loro hanno saggezza, che hanno intendimento, che hanno sapienza, che ci portano con una visione, che ci portano nella parola di Dio, nel Vangelo. Quindi è molto importante che preghiamo per i nostri leader. E anche noi come mariti, nella chiesa, nella famiglia, preghiamo, no? Preghiamo per gli uni gli altri, che possiamo guidare le nostre famiglie, che possiamo avere una visione per le nostre case, che possiamo portare le mogli e i figli sempre più vicino al Signore, che possiamo pregare, che possiamo essere un buon mariti. Questa è la nostra chiamata. Versetto 15. Chi si fa garante per uno straniero ne soffrirà danno. Questo è molto saggio, no? Se uno viene da te, non ti conosce bene, e loro ti chiedono per un mutuo, no? Mi fai una garante perché voglio comprare una casa per, non so, 100.000 euro. E tu dici, sì, faccio. E poi loro non pagano il mutuo, e poi tu dici, stai lì, devi pagare per questa casa. Quindi Salomone dice, ah, calmati, no? È buono che tu conosci un po' la persona prima che tu fai garante per tanti soldi, perché non vuoi ritrovarti in una situazione in cui devi pagare tanti soldi per un debito che questa persona non era in grado di pagare. Quindi, adesso andando avanti da versetto 16 a 23, vediamo il frutto di una vita piena di giustizia. E invece anche una vita piena di malvagità porta alla distruzione. Quindi, versetto 16 a 23. La donna graziosa ottiene la gloria e gli uomini violenti ottengono ricchezze. L'uomo misericordioso fa bene a se stesso, ma il crudele tormenta la sua stessa carne. L'empio realizza un guadagno fallace. Ma chi semina giustizia avrà una ricompensa sicura. Come la giustizia conduce alla vita, così va dietro al male, si procura la morte. I perversi di cuore sono un abominio per l'Eterno, ma quelli che sono integri nella loro via sono graditi. Anche se stringi la mano ad uno alto per un'alleanza, il malvagio non rimarrà impunito, ma la progenie dei giusti scamperà. Come un anello di oro nel grugno di un porco, così una bella donna senza senno. Il desiderio dei giusti è soltanto il bene, ma la speranza degli empi è l'ira. Quindi in questi versetti vediamo il frutto di una vita giusta, di uomini retti, di una vita retta, e vediamo invece anche il frutto di una vita piena di malvagità. L'uomo misericordioso fa bene, versetto 17, a se stesso. Se tu sei una persona piena di misericordia, quando tu dimostri questa misericordia a uno in un tempo giusto, loro ricorderà per sempre che tu hai mostrato misericordia, no, a loro. Quindi nel tempo in cui tu hai bisogno di misericordioso, di misericordia, quando ognuno di noi avremo a quel tempo, quella persona ricorderà, ok, questo, mi ricordo quando Adam mi ha aiutato in quel momento, adesso voglio aiutare anche lui nel suo bisogno. Quindi è buono che noi riflettiamo su questo, no? Perché il proverbio va avanti dicendo, ma il crudele tormenta la sua stessa carne, no? Quindi se tu sei una persona molto severo, raccoglierai anche questo, no? Ah, mi ricordo quando io ero in bisogno, no? Quando io avevo bisogno, mi ricordo che quella persona non mi ha aiutato. E allora, in quel momento, non aiuterò anche quella persona. No, come credenti dobbiamo aiutare anche quando siamo presi in giro, insomma. Però, lui dice una cosa, è buono che siamo misericordiosi con le persone intorno a noi e anche con noi stessi. La donna graziosa ottiene la gloria. Versetto 16 è molto simile, in contrasto, insomma, con versetto 22. Come un anello di oro nel grugno di un porco, così una bella donna senza senno. Non è un peccato di essere una donna bella, no, una bella donna. Amen. Cioè, non è che se sei bella sei nel peccato, non sta dicendo questo. Però se sei una donna senza saggezza, diciamo, e usa solo la sua bellezza per guadagnare qualcosa, allora lì devi stare attento, fratelli. Perché vogliamo una donna come Proverbi 31 dice, no? Girate lì come Proverbi 31, versetto 30. Proverbi 31, versetto 30. La grazia è fallace e la bellezza è vana, ma la donna che teme l'Eterno, quella sarà lodata. Quindi, fratelli, specialmente voi giovani, se state cercando per una moglie, no? Cercate una persona che teme il Signore. Cercate una persona che ha il cuore proprio reso al Signore, che è umile. Perché se cerchiamo solo la bellezza, quello, cioè, un giorno, non è che siamo sempre giovani, no? Comunque, tua moglie è sempre bella nei tuoi occhi, non sto dicendo questo. Però, se focalizzi troppo su questo, pagherai le conseguenze. Invece, se trovi una donna che teme veramente il Signore, quello è prezioso, no? E anche per voi ragazze, se cercate un uomo che teme il Signore, quello è prezioso, no? E cerchi quello, perché la vita è lunga, no? E non vuoi trovarti in casa con una persona che non ti piace solo esteriormente, però il suo carattere, tu dici, mamma mia, non posso sopportare più questa persona, no? Quindi è molto importante che troviamo una persona che teme il Signore per primo, no? Poi, esteriormente, quello è il secondo posto. I perversi di cuore sono abominio per l'Eterno, ma quelli che sono integri, versetto 20, nella loro via sono lì graditi. Un giorno anche i perversi devono rispondere al Signore. E questo è fondamentale per il cristianesimo. E questo non capisco tanto di nostra cultura adesso, che è ateo, ateismo. Cioè loro pensano che basta che vivi una vita, fai quello che vuoi, e poi alla fine muoi e basta. E non c'è più giustizia per nessuno, no? Quindi se uno fa tanto, tanto male a te, non importa, perché alla fine, quando muoio, e basta, no? Invece con il Signore, con il cristianesimo, con la Bibbia, dice, no, una persona un giorno risponderà al Signore per quello che hanno fatto in queste vite, quindi ci sarà anche giustizia per le persone che hanno fatto le cose malvagie in queste vite. Quindi mi piace tanto questo, no? Che il cristianesimo comprende tutto. Poi, andando avanti adesso, versetto 23 a 31, il desiderio dei giusti è soltanto il bene, ma la speranza degli empi è l'ira. C'è chi spande generosamente e diventa più ricco, e c'è chi risparmia più del necessario diventa sempre più povero. La persona generosa arricchirà, e chi annaffia sarà egli più pure annaffiato. Il popolo maledice chi si rifiuta di dare il grano, ma la benedizione è sul capo di chi lo vende. Chi cerca con diligenza il bene si attira benevolezza, ma chi cerca il male, questo li verrà addosso. Chi confida nella sua ricchezza cadrà, ma i giusti germoglieranno come foglie. Chi getta scompiglio in casa, propria eredità vento. E lo stolto sarà servo di chi è saggio di cuore. Il frutto del giusto è un albero di vita. E chi fa conquista di anime e saggio. Ecco, il giusto riceve la ricompensa e la sua terra, tanto più l'empio è il peccatore. Quindi, per concludere, lui va avanti dicendo che chi, versetto 24, 25 e 26, parla tanto riguardo la generosità. Quindi, se io sono generoso con le mie cose, riceverò molto di più, perché Signore ama colui che dà generosamente, con il cuore rallegra, no? Quindi, come credenti, come seguaci di Gesù, come persone sagge, noi dobbiamo essere generosi con le cose che abbiamo, no? E quando diamo le nostre cose, riceviamo molto più da quello che noi immaginiamo, no? Io sono venuto qua in Italia nel 2016 per servirvi, no? Per essere una benedizione in questa chiesa. Io sono ricevuto più di quello che potevo mai pensare, no? Quello che mai immaginare. E sempre attraverso, dando la mia vita al Signore, io ho ricevuto tanto più benedizione. È uguale con i soldi, uguale con le nostre cose. Quando noi diamo quello che abbiamo, allora riceviamo molto più. Perché il Signore vede tutto quello che noi facciamo e Lui è pronto per benedirci quando siamo lì con cuori generosi. Quindi, come credenti, dobbiamo essere persone generosi. Invece ci sono le persone che, no, vogliono sempre tenere tutti i soldi per loro, non possono essere mai generosi, e poi la parola dice diventano sempre più poveri, no? Quando cerchi di risparmio più di quello che hai bisogno, allora in quel momento lì, piano piano, diventi più povero. Magari non nei soldi, però nel tuo cuore diventi più povero, no? Anche nel tuo carattere, perché perdi la possibilità di benedire e essere una benedizione per gli altri. Versetto 27. Chi cerca con diligenza il bene attira benevolenza, ma chi cerca male, questo gli verrà addosso. La Bibbia dice semplicemente che è sempre una scelta. Se io raccoglio maledizione, è perché io ho scelto questo, no? Allora, come credenti noi sappiamo che ci saranno tante difficoltà, affrontiamo diversi momenti difficili, no? Per il nome di Cristo, Cristo ci promette che noi soffriremo per Lui, no? Quindi non è che quando diventiamo cristiani è tutto, cioè, tutto bello, no? Tutto è abbondante, no? Ci sono momenti difficili, però in generale, quando cerchiamo con diligenza il bene, raccoglieremo bene. Quando cerchiamo male, verrà addosso. Per concludere, mi piace tanto versetto 30. Il frutto del giusto è un albero di vita, e chi fa conquista di anime è saggio. La Bibbia parla tanto sulla nostra vita come un albero, no? Noi siamo alberi che porta frutto, no? Come credenti. E ogni tanto il Signore deve potare, no? Alcuni rametti, così portiamo più frutto, no? E Salomone sta dicendo qua che noi siamo un albero che porta frutta, e una persona saggia cerca anche gli anime, cioè noi come credenti dobbiamo predicare il Vangelo, no? E questa è una cosa saggia, questa è saggezza. Per concludere, giriamo in 1 Corinzi capitolo 1, 1 Corinzi 1, cominciando al versetto 21. Infatti, poiché nella sapienza di Dio il mondo non ha conosciuto Dio per mezzo della propria sapienza, è piaciuto a Dio di salvare quelli che credono mediante la follia della predicazione. Poiché i giudei chiedono un segno, i greci cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che è scandalo per i giudei e follia per i greci. Ma a quelli che sono chiamati, sia giudei che greci, noi predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio. E c'è tanto questo, no? Perché saggezza è quando predichiamo il Vangelo, no? Quando andiamo lì per conquistare le anime per il Signore, no? Questa è una cosa molto saggia. Perché? Perché vediamo la saggezza di Dio nel Vangelo. Per il mondo è follia, no? Per il mondo siamo pazzi. Un uomo che è morto su un pezzo di legno 2000 anni fa, chi se ne frega. Però nel Vangelo c'è potenza. Quando capiamo che noi siamo peccatori e quello che Cristo ha fatto per noi sulla croce è tutto, no? Che io possa avere un rapporto intimo con il mio Creatore attraverso quello che Lui ha fatto per me. Cioè, quando capiamo questo, quando le persone capiscono questo, cambia tutto. E in quello c'è saggezza. E quindi noi siamo persone saggi quando crediamo che nel Vangelo c'è saggezza, e quindi andrò a predicare fedelmente il Vangelo perché in essa c'è saggezza. Quindi è buono che seguiamo il Signore, che amiamo le nostre famiglie, che siamo buoni, fedeli con quello che il Signore ci ha dato, che facciamo il peso giusto, che usiamo le nostre ricchezze per benedire le persone, non per maledire, non per guadagnare, solo per guadagnare, però che siamo generosi con quello che abbiamo. È buono anche che predichiamo il Vangelo fedelmente, perché nel Vangelo c'è la saggezza di Dio. E quindi quando predichiamo il Vangelo fedelmente, siamo anche noi saggi.